Pentecoste è la festa del dono dello Spirito Santo alla Chiesa e gustiamo nella presenza e soprattutto scopriamone sempre tutta la bellezza. Ci è stato donato lo Spirito Santo, ma chi è lo Spirito Santo? Qualcuno lo definisce il grande sconosciuto, forse perché è colui che meno riusciamo ad immaginare e anche a rappresentarci. Ma non è un peccato che costui rimanga così lontano dalla nostra vita di fede? Non è un peccato non gustare in pienezza tutta la ricchezza che viene dallo Spirito Santo? Se riuscissimo a comprendere un po' di più chi è lo Spirito Santo, la nostra vita cristiana diventerebbe più autentica e certamente molto più bella. Lo Spirito Santo è innanzitutto persona, perché è la terza persona della Santa Trinità e scaturisce dall'amore del Padre verso il Figlio e dall'amore del Figlio verso il Padre. È Dio, lo Spirito Santo, come lo è il Padre, come lo è il Figlio. È dato dal Figlio, come abbiamo ascoltato nelle letture, per riunire gente di ogni lingua e di ogni età in un solo popolo, e rendendoli quindi tutti fratelli, rendendoli santi in Dio. E lo Spirito Santo assiste la Chiesa e la guida della sua missione, perché la Chiesa sia uno strumento saggio e soprattutto sia un segno di salvezza per tutti gli uomini. Ogni avvenimento decisivo della vita di Gesù, come anche successivamente della vita della Chiesa, è guidata dallo Spirito Santo. Immaginiamo la vita di Gesù. Lo Spirito Santo è presente nel concepimento, è presente nel battesimo al Giordano, è presente nell'esperienza del deserto quando Gesù vince le tentazioni, è presente continuamente durante tutta la vita pubblica di Gesù, fino alla morte, quando dice Giovanni nel suo Vangelo che Gesù, quando tutto era compiuto, emise lo Spirito Santo. Ed è accanto a Gesù, agisce in Gesù, è in Gesù. E prima di tornare al Padre, Gesù ripete questa grande promessa, quella promessa che aveva fatto più volte ai suoi discepoli: avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra, ricevete lo Spirito Santo. Ecco, il miracolo della Pentecoste sta proprio qui, in questo dono enorme, in questo dono immenso dello Spirito Santo che Gesù fa ai suoi discepoli. E un'immagine, forse quella più bella della Pentecoste, se proprio vogliamo, come dire, condensare in un'immagine questa solennità della Pentecoste, una immagine può essere quella delle porte chiuse del Cenacolo che finalmente però nel giorno della Pentecoste si spalancano. Un gruppo di individui, apostoli, timidi, paurosi, finalmente escono allo scoperto, affrontano la moltitudine, si impegnano e si impongono all'attenzione di tutti perché suscitano sconcerto, fanno problema con il loro annuncio dopo la Pentecoste. Ecco che finalmente la comunità non rimane più chiusa in se stessa, non trova più la comunità in se stessa la sua ragione d'essere, la sua ragione di esistere. Lo stare insieme della comunità è sempre in funzione di qualcos'altro, è sempre in funzione del messaggio e della testimonianza che bisogna portare a tutti. E allora il giorno di Pentecoste, le porte del Cenacolo finalmente si aprono, la comunità esce e la comunità è capace di affrontare il mondo, di affrontare la realtà. Questa presenza per sempre, riceverete lo Spirito Santo, questa presenza per sempre ovviamente comporta necessariamente delle conseguenze personali per ciascuno di noi. Non solo per i discepoli, sappiamo quali furono le conseguenze per i discepoli: annunciare fino alla morte il Vangelo, questa è stata la conseguenza per i discepoli. E se al giorno prima della Pentecoste avevano paura ed erano timorosi e chiusi, dopo no, dopo sono capaci di affrontare qualsiasi cosa. Per noi si inaugura, noi che viviamo secondo lo Spirito e cerchiamo anche di, come dire, di sforzarci, di osservare nella volontà di Dio i comandamenti, ecco, per noi si inaugura una nuova comunicazione con Dio, una comunicazione interiore, profonda, personale, perché abbiamo bisogno di questa sintonia profonda, di questa unificazione interiore, di questa coerenza tra la coscienza e le azioni, perché spesso non c'è coerenza tra coscienza e azione, siamo troppe volte incoerenti. E solo lo Spirito Santo può donarci questa profonda unità interiore. Voglio per un attimo tornare all'inizio della celebrazione della Messa, quando abbiamo cantato la preghiera iniziale, la preghiera colletta, perché tutte le cose che diciamo durante la Messa sono importanti, tutte, non c'è una parte più importante, una parte meno importante. Spesso non facciamo molto attenzione alle parole della preghiera iniziale, mentre la preghiera iniziale ci dà il tono di tutta la celebrazione, ci dice da subito che cosa andiamo a fare. In quella preghiera iniziale abbiamo detto così: Padre, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. E poi abbiamo aggiunto, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Cioè, con quella preghiera noi abbiamo chiesto a Dio che fonda lo Spirito Santo su tutti gli uomini e che si realizzi una nuova Pentecoste. Non una Pentecoste qualsiasi, ma una Pentecoste segnata, caratterizzata dagli stessi prodigi dell'era apostolica. Perché lo sappiamo bene che la predicazione dei primi apostoli era efficace ed era accompagnata da prodigi, era accompagnata da miracoli. La preghiera era carismatica ed era potente e le conversioni dei cuori erano numerose. Addirittura dice il libro degli Atti che in una sola volta furono 3.000 a convertirsi. Ecco, la Chiesa ci invita oggi a chiedere questo a Dio. Sembra forse una richiesta eccessiva, una richiesta fuori misura, ma è di questo che noi abbiamo bisogno davvero oggi. Solo lo Spirito può guidare la Chiesa oggi verso le sue origini, garantendole così un futuro che sia pieno di frutti. Allora preghiamo perché lo Spirito Santo ci trovi docili alle sue ispirazioni, ci trovi disponibili ad accogliere la sua azione benefica in noi stessi, con i nostri fratelli, nel nostro rapporto con Dio. E tutto questo non attraverso una decisione nostra, non attraverso una decisione propria, ma perché siamo investiti da questo soffio prepotente. È lo Spirito che catapulta la Chiesa in mezzo alla gente. E quindi il luogo della missione non diventa più il cenacolo, è un luogo chiuso, un luogo fatto per pochi. Ma il luogo della missione è la terra, è la gente, è il popolo. E credo che oggi dobbiamo recuperare questa dimensione missionaria, questa dimensione evangelica, pentecostale della Chiesa. Siamo chiamati a riscoprire questo segno caratteristico dei cristiani. Il segno caratteristico dei cristiani è la pericolosità. I cristiani o sono pericolosi o non sono niente, o non servono a niente, non valgono a niente. Perché la pericolosità? La pericolosità per la quiete degli altri, la pericolosità per quelle false sicurezze che tanti di noi ci costruiamo, pericolosità per l'indifferenza, per la sufficienza, per la mediocrità che spesso caratterizza la nostra vita cristiana e non solo la nostra vita cristiana. Ciò che dobbiamo temere oggi è una vita cristiana insignificante, ma anche una vita vuota, che non ha nulla da dire a nessuno, che non dà fastidio a nessuno, che è timida, che è irrilevante, che è rassicurante invece che essere inquietante. Non possiamo più essere innocui dopo la Pentecoste, perché la nostra vita deve diventare contagio. E allora dobbiamo dire apertamente chi siamo, che cosa vogliamo, che cosa chiediamo, senza attenuarne le pretese. Una vita cristiana che è addolcita, una vita cristiana che è imborghesita, che è facilitata, che è soltanto chiacchierata, rischia di diventare ipocrita e, peggio ancora, rischia di diventare innocua. Non serve a niente, non ha più niente da dire a nessuno. È una bandiera che è diventata un fazzoletto, che è diventata uno straccetto colorato che può servire soltanto per fare un poco di folklore, ma niente più. Allora, per ovviare a questo inconveniente, per evitare questa, come dire, umiliante squalifica, è necessario che la nostra vita cristiana si qualifichi di qualcosa di più forte. E qual è questa qualificazione che attendiamo? È la qualificazione del più difficile, non del più facile. È la qualificazione dell'alzare il prezzo, non dell'abbassare il prezzo. L'uomo di oggi è un uomo distratto, è un uomo disincantato, è un uomo indifferente, perché è abituato a tutto. È abituato a tutto, non si stupisce, non si meraviglia più di niente. E proprio per queste sue caratteristiche allora va scosso vigorosamente con una testimonianza che sia particolarmente scandalosa per le sue abitudini. Se noi ci mimetizziamo Se noi ci lasciamo prendere dalla massa e ci lasciamo fagocitare dalla massa, se perdiamo per strada la nostra specificità, se non ci facciamo largo a colpi di provocazioni evangeliche e di paradossi, se non abbiamo il coraggio della diversità, quella diversità che ci rende uniti, come dice la lettera di Paolo che abbiamo ascoltato questa mattina, come possiamo pretendere di disturbare il mondo e come possiamo pretendere di dire la verità agli altri? Il biglietto d'ingresso nel mondo di oggi, che è poi anche lo stesso biglietto d'ingresso nel mondo di domani, perché non è che cambia, il ticket è uno solo, quello di oggi e quello anche di domani. Questo biglietto d'ingresso non lo compriamo con i giochi di equilibrio o con le manovre di corridoio. Queste lasciamole agli altri, e nella Chiesa già sono troppi quelli che fanno manovre di equilibrio e si muovono nei corridoi. Noi non lo compriamo così il biglietto d'ingresso, né possiamo pretendere riduzioni, piegandoci a qualche compromesso o promettendo quel modo di dire, no, vivi e lascia vivere, no. Il vivi e lascia vivere non è del cristiano, perché il cristiano di fronte a un qualche cosa che non va deve parlare. Non può stare zitto, perché non c'è dissociazione tra la fede che noi professiamo e la vita di tutti i giorni. Non è possibile. Gli altri vogliono farci stare zitti, gli altri dicono che noi non dobbiamo passare, non dobbiamo parlare, e noi invece di opporci a questo modo di dire, a questo modo di fare, per convenienza diciamo sì, ma tanto chi me lo fa fare? E invece non funziona così, non funziona così, perché quando noi ce ne stiamo per i fatti nostri, il Signore, quando andremo di là e presentiamo i biglietti, dici tu che fate fatto tu, ma faccio pure io, fatemi. Ah, cosa dice il Signore? Ve lo assicuro al 100%. Dice tu come sai? O saccia. Così dirà, Tu ti sei fatti tu, poi mi faccio pure io, voglio come metti ma non manca in coppa. Perché a Roppo non è che abbiamo un'altra possibilità o un'altra scelta. Allora il giorno di Pentecoste deve iniziare veramente una nuova fase della nostra storia. Come sono belle quelle parole di Gesù, che sono rassicuranti poi in fondo. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un Consolatore perché rimango con voi per sempre. Com'è bello quello per sempre, questo Spirito Santo che prende stabile dimora in noi per sempre. Ecco, concludiamo con un pensiero a Maria, la Vergine della Pentecoste. Non possiamo dimenticare nel giorno di Pentecoste la Madonna, perché su di lei, ci ricorda la Sacra Scrittura, discese due volte lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, nell'Annunciazione appunto, quando per virtù dello Spirito Santo concepì il Verbo di Dio che nel suo grembo e nel suo cuore assunse la nostra natura umana, e poi appunto nel giorno della Pentecoste insieme ai discepoli. E la vita di Maria fu tutta penetrata e pervasa da questa azione rinnovatrice e trasformante dello Spirito Santo. Chiediamole con affetto filiale, con fiducia grande, che interceda per noi. Così anche noi, nella nostra Pentecoste, apriamo il nostro cuore ad accogliere il fuoco di Dio che ci brucia e ci purifica, ad accogliere il soffio di vita di Cristo risorto che ci ricrea e ci rinnova. Per la crescita in santità della Chiesa, ma anche per una radicale umanizzazione della società e per un totale cambiamento e conversione della nostra vita.